grazie di quest'ultima parola che ho ascoltato.
Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. E aggiungerei, noi predichiamo Gesù Signore anche quando parliamo di noi stessi, perché vorrei parlare qualcosa che mi riguarda. Vorrei, cioè, raccontare un po' con voi, condividere quello che è successo dopo i miei primi contatti con le comunità Maria nel 1975, fino a questo incontro, questo ritrovarci dopo tanti anni. Quanti sono? Sono 40 anni. Molti di voi, sono sicuro, conoscono già la mia storia dopo quell'inizio, ma questa sera ho sempre bisogno di condividerla come un debito di gratitudine che devo a voi. Io cominciai a sentir parlare di un modo di preghiera diverso da una signora di Milano, si chiamava Vittoria Gagnoli, che andava a fare dei ritiri al Cenacolo di Milano, dove c'erano le prime comunità fondate da Alfredo e Jacqueline, la comunità Maria. Io ero professore all'Università Cattolica in quegli anni, e questa signora, tornando da un ritiro del Cenacolo, mi disse appunto che aveva lì incontrato delle persone che pregavano in maniera, secondo lei, strana, alzavano le mani, battevano le mani, sorridevano sempre, parlavano perfino di miracoli che succedevano tra di loro. E io, come sacerdote tradizionale, disse a questa signora: tu non andrai più in quella casa di ritiri. E lei mi obbedì, ma le donne non si danno facilmente per vinta, lo sapete. Continuò a invitarmi e una volta, un giorno, mi trovavo qui a Roma e c'era un incontro delle comunità Maria e lei riuscì a trascinarmi dentro questo incontro. Però gli animatori già sapevano che io ero un criticone, uno che giudicava, il modo di parlare dei carismi mi sembrava un poco voler gestire i carismi, insomma sapevano che non ero lì certamente così per pregare come gli altri. Tanto che dicevano le persone, io l'ho saputo dopo, dicevano in segreto: per carità non andate da quel frate che è un nemico del rinnovamento. Però ecco, questa è una cosa che ho ricordato anche ieri al Papa, immaginate un po', ieri ho fatto la mia ultima predica di avvento al Papa Francesco e ai cardinali e ho ricordato questo dettaglio. La gente in quell'incontro, vedendo un sacerdote, veniva a chiedere di confessarsi, con molta semplicità, no? E ascoltare quelle confessioni fu il primo shock della mia vita, dello Spirito Santo, la mia prima scossa. Ma non so descrivere meglio se non con l'immagine di uno che prende un tronco d'albero e lo scuote proprio. Ecco, mi sentivo scosso. Perché? Perché io non avevo mai incontrato nelle mie confessioni un pentimento così sincero come queste persone. E dentro di me dicevo: ecco cosa intendeva dire Gesù quando diceva il Paraclito, quando verrà, convincerà il mondo di peccato. Queste persone erano convinte di peccato, non è che fossero grandi peccatrici, era grande il loro pentimento. Tanto che c'erano lacrime, e da lì io cominciai a prendere sul serio questo fenomeno. E, tornato a Milano, chiedi un corso all'università ai miei studenti sui movimenti profetici e carismatici nella primitiva Chiesa, per cercare di capire un po' quello che stava succedendo. E nel frattempo vuol dire 2 anni dopo, quelli del rinnovamento continuavano a invitarmi a dare degli insegnamenti, nonostante che io fossi così. Era per un verso attratto per quello che vedevo, per l'altro verso titubante, resistente, non perché resistevo, mi pare, alla grazia di Dio, ma perché era una novità, mi pareva un po' di discostarmi da quello che mi avevano insegnato nella formazione. Nel 1977 una signora di Milano che io non ho mai conosciuto offrì 4 biglietti, tutto incluso, per 4 persone per andare negli Stati Uniti e partecipare a un incontro carismatico ecumenico che si teneva a Kansas City nel 1977. Uno di questi biglietti ebbe, rimbalzò, fu offerto al professor Saldarini, che poi divenne cardinale di Torino. All'ultimo momento sua madre si ammalò, non poté andare, e questo biglietto fu offerto a me. Io dovevo andare negli Stati Uniti per imparare l'inglese, dissi va bene, accetto, dopo una settimana sarà tutto passato. E così mi unì ad altri italiani e andammo a questo incontro. E lì c'erano delle cose che non si potevano dire, questo viene adesso, non si poteva non dire, questo è del Signore. Era un incontro ecumenico, c'erano 40.000 persone, metà cattolici, metà di altre confessioni, e io non ero preparato ancora a cogliere tutte le espressioni, adesso lo sono di più, grazie a Dio. Era in questa situazione, comunque, siccome un osservatore attratto, questo, quando sentivo cantare is Lord, è il Signore, è risorto dalla morte. Immaginate 40.000 persone che cantano poi nella melodia propria le parole originali, is Lord, is risen from the dead, and is Lord. Insomma, le pareti del cuore tremavano, perché era la prima volta che io sentivo la signoria di Cristo, non come un'idea astratta, ma come un'atmosfera carica di elettricità che ti coinvolge, no? E però, nonostante questo, ero sulle mie, e si cantava un canto che adesso credo esista in italiano, la storia di Gerico che cade al suono delle trombe, no? Credo che in italiano dice alzate le bandiere dell'amore, Gerico deve cadere, no? Lift high the banner of love, Jericho must fall. Ma ci sono 40.000 persone che gridano questo ritornello, no? Jericho deve cadere. I miei compagni italiani a quel punto mi davano delle gomitate e dicevano ascolta bene, perché Jericho sei tu. Era la ragione, Jericho ero io. E Jericho cadde, però non senza resistere. Andammo in una casa di esercizi, di ritiri, nel New Jersey, e io dovevo stare lì un giorno, poi raggiungere la mia comunità di cappuccini a Washington, e un sacerdote irlandese, al quale devo tanto, forse tutto, con una infinita gentilezza, mi diceva, resta con noi, c'è un ritiro sulla Trinità questa settimana, e c'è un gruppo che si prepara per l'effusione dello Spirito. E io dicevo tra me, ma questo non è una casa di prostituzione, è una casa di ritiri, dunque se resto non mi può fare spiritualmente del male, no? Allora, Signore, resto, ti do questa possibilità di convincermi che si tratta veramente di qualcosa di tuo. E così mi uni a questi fratelli, un piccolo gruppetto, che si preparavano per ricevere l'effusione dello Spirito. In questo frattempo una sera passeggiavo nel parco, era una casa religiosa, e il Signore mi parlò con un'immagine. Niente di straordinario, sapete bene, il modo di Gesù di parlare al cuore, scrivere sul cuore senza bisogno di visioni o di altre cose, ma è qualcosa che mi è rimasto talmente impresso che continuamente mi torna alla mente. L'immagine era questa, io vedevo me stesso come un cavaliere sopra un cocchio che tiene le redini dei cavalli, e tutto in un istante capii che questa era un'immagine di me come un uomo che voleva essere in controllo della propria vita, padrone della propria vita, e non credo di essere il solo in questa situazione, cioè vogliamo gestire noi la nostra vita, vogliamo. E a un certo punto era come se Gesù saliva accanto a me e con infinita delicatezza, perché il rispetto e la delicatezza di Gesù sono incredibili. Quella volta si sarebbe tentati di dire so troppo, Signore, sei troppo rispettoso, sfonda un po' la nostra volontà ribelle, qualche volta gli diremmo. Dunque con infinita dolcezza Gesù mi diceva, attenti perché forse lo sta dicendo anche a qualcuno qui, vuoi dare a me le redini della tua vita? Io credo che delle cose grandiose nella vita si decidano in un istante, come Maria che con quel sì diede il via a tutta l'opera grandiosa della redenzione. In un istante io capii che stolto a voler gestire la mia vita se non so neppure se sarò vivo domani mattina. Allora dì, sì Signore, prendi le redini tu della mia vita. E credo che questo sia un passo importante, non solo da fare una volta, forse l'abbiamo fatto, ma di ripetere continuamente, dare le redini della vita a Gesù. Non occorre che lo spieghi, vero, cosa vuol dire. Vuol dire fare sì che Lui sia veramente il Signore, non di nome, ma che se Lui sia, che non decidiamo da solo e poi magari chiediamo a Lui di benedire quello che abbiamo deciso. Dargli la possibilità di intervenire in ogni aspetto della nostra vita. Bene, e a rivolgerlo, dovevamo ricevere l'infusione dello Spirito, e come teologo mi domandavo che cosa è questo, no? In quel momento era per me una risposta semplicissima, il modo di rinnovare il battesimo, rinnovare la mia professione religiosa, la mia ordinazione sacerdotale, è il momento appunto di spalancare le porte e permettere allo Spirito di Gesù, quindi a Gesù risorto, di prendere in mano la mia vita. Questo era il battesimo dello Spirito. La Pentecoste. Quando qualcuno mi chiede, ma che cosa vuol dire, cosa volete dire voi carismatici con l'espressione battesimo dello Spirito, io rispondo sempre, è quello che voleva dire Gesù. Quando disse agli apostoli, 10 giorni prima di salire al cielo, Giovanni Battista ha battezzato con acqua. Voi sarete battezzati in Spirito Santo da qui a non molti giorni. Quindi il battesimo dello Spirito secondo Gesù era la Pentecoste che arrivò 10 giorni dopo, vero? Niente di speciale successe in quel momento. Alcune volte in quel momento si provano emozioni grandi, soprattutto quelli che hanno un cambio di vita radicale, sono terremoti spirituali. Per me c'era la decisione lucida di accettare Gesù come Signore. E nel momento in cui mi dissero adesso accetta Gesù di nuovo come Signore della tua vita, e in quel momento non so perché alzai gli occhi e vidi il crocifisso che era sotto all'altare. E di nuovo una parola flash, attento, il Gesù che stai scegliendo come tuo Signore non è un Gesù all'acqua di rose, sono io, il crocifisso. E questo mi aiutò perché nonostante tutto, dentro di me c'era ancora qualche dubbio che potesse trattarsi di una cosa emozionale, un po' superficiale, così, questo è un fuoco di paglia dell'entusiasmo carismatico. In quel momento capii che lo Spirito non scherza, ti porta dritto al cuore del Vangelo, che è la croce di Gesù. E il giorno dopo, finalmente, dovevo prendere l'aereo per raggiungere la mia comunità dei Cappuccini a Washington e cominciare a studiare l'inglese. Nell'auto che mi portava all'aeroporto c'era un sacerdote del rinnovamento, era una delle prime comunità del People of Hope. A un certo punto disse, senti, adesso ascolta, io metto una cassetta del registratore, il primo canto è una profezia per te. Io non so se lui lo sapeva qual era il primo canto, io non lo sapevo, stavo un po' tutto emozionato a sentire cosa sarebbe venuto fuori. E il canto era How lovely on the mountains the feet of him, come son belli sui mondi i passi del messaggero che annunzia liete notizie, che annunzia la pace. E questo è rimasto un po' sempre, poi dopo il canto mio prediletto. Sull'aereo cominciai a notare, a rendermi conto che qualcosa era cambiato. Non era vero che tutto era rimasto così come prima. E il primo segno fu che io aprivo il breviario, per dire l'ufficio, oggi si chiama liturgia delle ore, vero? E i salmi mi parevano scritti il giorno prima per me. Quindi il primo segno è che la parola di Dio diventa una parola viva, che ti parla, non è semplicemente una dottrina, diventa, non tutta, ma alle volte in un punto senti qui sei tu. Mi sei toccato. Poi racconto molto spesso un episodio che conferma questo, cioè come uno dei primi frutti dello Spirito è l'amore per la parola di Dio. la Bibbia che diventa inseparabile. Papa Francesco, nell'incontro allo Stadio Olimpico, domandò rinnovamento: avete ancora la Bibbia con voi? Perché lui si ricordava che nei tempi in cui i carismatici portavano sempre la loro Bibbia. L'episodio a cui accennavo era questo: mi trovavo a predicare una missione in Australia e il penultimo giorno venne un operaio da me, una persona molto semplice, era un emigrato italiano. Mi disse: padre, ho un problema nella mia famiglia, ho un ragazzo di 11 anni che non è battezzato e che mia moglie è diventata testimone di Geova e non vuole sentire parlare di battesimo. E che devo fare? Se lo battezzo succede una crisi, se non lo battezzo non sono tranquillo, perché quando ci siamo sposati eravamo cattolici, abbiamo promesso di educare i figli nella chiesa. Io gli dissi: lasciami riflettere, torna domani e vedremo quello che il Signore ci suggerisce. Il mattino dopo quest'uomo viene e da lontano mi dice: padre, ho trovato la soluzione. Io mi sentii sollevato perché io non l'avevo trovata la soluzione. Ieri sera, tornato a casa, mi sono messo un po' in preghiera, questo è importante, prima mi sono messo un po' in preghiera, poi ho aperto la Bibbia, deciso a prendere come una parola per me il primo passo che avrei trovato. Aprì la Bibbia e mi venne il passo dove Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione. E ho visto che quando Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione non dice niente a sua moglie. Era un discernimento esegeticamente esattissimo. Anche gli rabbini ebrei, quando commentano l'episodio, dicono: Abramo non disse niente a Sara per paura che gli impedisse di obbedire al Signore. Battezzai io stesso il bambino, fu una festa per tutti. E come la parola di Dio l'aveva illuminato quel semplice operaio, semplicemente con la luce dello Spirito. Poi un altro segno era la preghiera. Arrivato nella mia comunità cappuccina a Washington, mi sentivo come attratto, calamitato alla cappella, e pensare che la preghiera era stata piuttosto difficile, come spesso le persone che sono abituate a stare sui libri. Adesso mi sentivo attratto dalla preghiera, e la preghiera prendeva un andamento trinitario. Cioè, era come se il padre volesse dirmi tante cose sul figlio suo Gesù, il figlio Gesù fosse impaziente di rivelarmi il padre, tutto in modo molto semplice, quelle cose che fa lo Spirito, insomma, senza bisogno di parole. La preghiera cristiana è questa, non è la creatura che da un capo del filo parla al creatore dall'altro capo, no, no. La preghiera nello Spirito vuol dire che Dio prega con te, è lo Spirito che prega con te, questo vuol dire pregare nello Spirito. E se ne fa l'esperienza dentro, appunto, dentro l'esperienza carismatica, si fa l'esperienza dello Spirito che prega in noi, che prega con noi, con gemiti inesprimibili. Terzo e segno e più importante, che qualcosa era successo nel battesimo nello Spirito. Cambiò il mio rapporto con Gesù. Ora, io sapevo, non dico tutto, ma molte cose su Gesù, anche perché avevo fatto la tesi di laurea in teologia sulla cristologia di Tertulliano, un padre, un antico scrittore cristiano. Poi avevo fatto l'università a Milano, di nuovo studi sulla cristologia, avevo scritto articoli, letto. Adesso scoprivo che c'era un altro Gesù. È lo stesso, però lo scoprivo in un altro modo, un Gesù vivo, che non è un insieme di dottrine, di dogmi o di eresie, ma è un Gesù in carne ed ossa, tanto concreto che parlando di lui San Paolo lo può indicare con un pronome personale. Dice: tutto io ho lasciato perdere a fine di conoscere lui. Ecco, quando io leggevo questo passo mi sembrava, ecco, per Paolo Gesù era un lui, come io dico uno di voi. E mi nacque questo desiderio di un rapporto con Gesù nuovo, vivo, personale. Io lo chiamo questo, mi capita spesso di parlare, di incoraggiare la gente a scoprire questo Gesù che si rivela nello Spirito. Io dico, che si tratta di fare un passaggio da Gesù personaggio a Gesù persona. Qual è la differenza? Il personaggio tipo Napoleone, Carlo Magno, che so io, è uno di cui si scrive a non finire, si parla, tutti possono parlarne, vero? Poi ci sono i personaggi attuali, moderni, no? Però non è qualcuno con cui puoi parlare, a cui puoi parlare. Purtroppo per la maggioranza dei cristiani Gesù è un personaggio, è uno di cui sì, la Chiesa parla, la Chiesa insegna la dottrina, si scrivono libri, ci sono teorie opposte su di lui, ma tutto questo è ancora Gesù personaggio. Gesù diventa persona quando lo senti vivo nella tua vita, quando è più concreto che tuo marito che ti sta a fianco, più concreto di tua moglie, della tua fidanzata, del tuo fidanzato, quando Gesù diventa questo. Ora, non ci illudiamo, evidentemente noi non possiamo cambiare la nostra natura umana, quindi non ci illudiamo di poter sentire per Gesù le stesse cose che sentiamo per l'amico, il fidanzato, la fidanzata, però nel profondo del cuore, per la fede, noi sappiamo con certezza più forte della sensibilità che Gesù è questo, è infinitamente di più di quello che può essere una donna per un uomo per una donna e viceversa. Gesù risorto è l'amore infinito, è l'amore che si è incarnato, che è passato attraverso la croce per poter poi effondere su tutti noi e riempire la nostra vita. Cosa vogliono le persone al mondo? Che cosa cercano le persone dal mondo? Essere amati, amare ed essere amati. Tutti sanno inconsciamente, e siccome però come non si scopre dov'è la sorgente dell'amore, andiamo a destra e a sinistra, il mondo intorno a noi, anche quello che vediamo appena usciti da qui, scusa, l'immagine può essere cruda, ma sono, avete mai visto cosa fanno le lucciole di notte quando si accende la luce? Si avventano contro la luce, però alla fine cadono bruciate per terra perché non possono. Ecco l'immagine degli uomini che vedono questo miraggio dell'amore e lo cercano dappertutto, in maniere più sbagliate, la droga, il sesso, e poi alla fine la vita scorre, finisce e cadono per terra. Noi abbiamo scoperto la sorgente dell'amore. Ed è una scoperta alla quale non si arriva mai alla fine, mai alla fine. Questa sera può cominciare una nuova scoperta dell'abisso dell'amore di Dio per ciascuno di noi. È questo scoprire, più o meno questo, che Gesù è una persona viva, talmente viva, che è qui in mezzo a noi adesso, ma non perché ce n'è solo, perché ce n'è Santissimo, ma perché Lui è qui, come era nel Cenacolo, il giorno di Pasqua, a porte chiuse entrò e era presente, e Gesù sarà così fino alla fine del mondo. Sarà sempre uno che entra nel Cenacolo rispettosamente, quasi timidamente, cerca dei volti pronti sui quali soffiare e dire: ricevete lo Spirito Santo. Il suo desiderio di dare lo Spirito è infinitamente più grande del nostro di riceverlo. Ma gli uomini voltano la faccia dappertutto, cercano disperatamente i soldi, i soldi, i soldi, la maledizione del denaro, cercano e credono di trovare e non si accorgono di questo soffio vitale che hanno a disposizione, che assicura non il benessere necessariamente, ma la gioia profonda anche nella tribolazione e nel dolore. Bene, dopo tre mesi, miei 3 mesi di luna di miele, io li chiamo, tornai in Italia e le persone che mi avevano conosciuto a Milano erano sempre quelle del gruppo Maria a quel tempo ancora, e una soprattutto, una che adesso è in paradiso, una donna tanto 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 unita al Signore, diceva: che miracolo, abbiamo mandato in America Saulo, ci hanno rimandato indietro Paolo. Cominciai a unirmi un po' a Milano per qualche gruppo di preghiera, e così molto impacciato, molto capitano. Mi ricordo che in un gruppo di preghiera un giorno mi scoprì a fare questa preghiera strana, che non so come mi uscì dalle labbra. Dicevo: Signore, fa che io non muoia come un professore universitario in pensione. Ma in quel momento io non sapevo che cosa voleva dire questa preghiera. Beh, Gesù lo sapeva però. Perché poche settimane dopo, non mi ricordo quando, successe la cosa che ha cambiato proprio completamente l'orientamento della mia vita. Essendo il dovere di condividerlo con voi, perché è una grazia che mi è venuta nella comunione, anche in questa realtà, stavo pregando nel mio convento dei Cappuccini a Milano, quando di nuovo Gesù mi parlò con quel modo semplicissimo che vi ho detto, con un'immagine interiore, ma così, così nitida che appunto ha cambiato la mia vita. Dunque io ero lì, pregavo un po' in lingua in maniera così abbastanza disordinata, ma era una preghiera spontanea, avevo gli occhi chiusi e a un certo punto mi sembrava che Gesù passava davanti a me e non so perché, era esattamente Gesù come quando tornava dal Giordano e stava per cominciare a predicare il Vangelo. Passando davanti a me io sentivo nel cuore che mi diceva: se vuoi aiutarmi a proclamare il regno di Dio, lascia tutto e seguimi. E io capii che intendeva dire lascia la cattedra, ero direttore di un dipartimento anche di quell'università, lascia tutto e diventa un predicatore itinerante della mia parola. E lì scoprì cos'è la grazia di Dio, che ti sollecita però aspetta la tua risposta, come l'angelo aspettava che Maria dicesse eccomi. Così avviene sempre, dappertutto. La grazia di Dio ti seduce però non ti forza, non svuota la porta. Scoprì la grazia di Dio perché quello che fino a quel momento era stato il traguardo della vita, arrivare a essere professore di ruolo all'università è frutto di un concorso di Stato, una cosa complicatissima, poi l'università aveva istituito quella cattedra proprio per me. Quello che era stato tutto, aveva riempito la vita, è successo come per Paolo. Paolo dice, quello che poteva essere un guadagno è diventato una perdita, spazzatura, perché il confronto al sublime vantaggio di conoscere Cristo Gesù, mio Signore. E quindi alla fine di quella preghiera trovai nel mio cuore un sì, sì, Signore, lascio tutto, vengo. Venni a Roma a chiedere al mio superiore generale il permesso di abbandonare l'insegnamento, darmi. E lui mi rispose, come si fa di solito in questi casi, sembra, aspettiamo un anno, ma così aspettai un anno. E dopo un anno tornai a Roma, pregammo e lui disse sì, è la volontà di Dio. Quindi diranno che siamo pazzi tutti e due, ma capiranno. Un dettaglio, quel giorno era un giorno di ottobre quando il generale mi diede questo suo benestare. C'era nel breviario la lettura di Ageo, precisamente la seconda profezia di Ageo. La prima è una profezia molto severa, vero? Dice, mi sembra questo il momento di lavorare ognuno alla vostra casa mentre il mio tempio è in rovine e il popolo si mette a ricostruire il tempio di Gerusalemme. Dio manda il profeta Ageo con un messaggio di consolazione. Che dice, ora coraggio Zorobabele, figlio di Ozedac, coraggio Giosuè, coraggio popolo tutto del paese, e al lavoro perché io sono con voi, dice il Signore. Avevo letto questo brano nel breviario e andai in piazza San Pietro perché volevo chiedere una benedizione a San Pietro per il mio nuovo ministero. E era una giornata di ottobre, di pioggia, non c'era nessuno in piazza San Pietro e non so come quella parola di Ageo cominciò a risuonare dentro di me, tanto che mi misi a guardare la finestra del Papa e mi misi a gridare proprio, ad alta voce, coraggio Giovanni Paolo II, coraggio cardinali, vescovi della Chiesa Cattolica, coraggio popolo tutto del paese e al lavoro perché io sono con voi, dice il Signore. Beh, non era molto difficile, c'era nessuno intorno, quindi potevo anche... Se non che pochi mesi dopo cambiò la scena, perché io mi trovai proprio in fronte a Giovanni Paolo II. Cosa era successo nel frattempo? Io cominciai un ritiro in un conventino della Svizzera per prepararmi a questo ministero e francamente ero un po' perplesso, perché dico, fino a quel momento che predicavo l'omelia la domenica e basta, cosa significa essere un predicatore itinerante a tempo pieno? E la risposta venne, perché venne una telefonata del mio superiore generale che diceva: senti, Giovanni Paolo II ti ha nominato predicatore della Casa Pontificia, hai tu dei motivi seri per rinunciare? E io in fretta e furia cercai dei motivi seri, ma non li trovai. Sì che dovetti prepararmi, era il 1980, dovetti prepararmi in poche settimane per predicare la prima quaresima in presenza del Papa. E per 25 anni ho avuto questo compito di predicare in presenza di Giovanni Paolo II, poi per altri 8 con Benedetto e adesso sono 2 anni che con Papa Francesco. E è stata un'improvvisata del Signore, io non sapevo dove predicare il Regno di Dio e mi fu detto: ecco lì, comincia. E per questo che poche settimane dopo mi trovo davanti a Giovanni Paolo II e allora dovete raccontare quello che avevo fatto sotto la finestra. Lo raccontai, ma non come una citazione, ma raccontai come se quella parola di Ageo fosse rivolta in quel momento a lui, al cuore della Chiesa. Quindi, voltandomi verso di lui, che a quel tempo era di fianco, coraggio Giovanni Paolo II, coraggio voi cardinali, vescovi, popolo, al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore. E sentì che in quel momento la parola di Dio diventava attiva, cioè produceva quello che significava, dava coraggio, anche se Giovanni Paolo II era l'ultimo uomo della terra a cui bisognava raccomandare il coraggio. Poi a poco sono cominciate delle missioni, chiamavano i vescovi, il sacerdote, quello di tutte le parti del mondo, adesso non so più dove, che non sono stato a predicare. A un certo punto sono cominciato ad arrivare anche inviti dai fratelli di altre confessioni cristiane e quindi ho predicato ritiri a 70 pastori luterani in Svezia, per esempio, sono stato 2 volte in Finlandia, ma quest'anno tornerò invitato dai pentecostali di Norvegia e Svezia a parlare a loro. E anche a Londra è stata una benedizione enorme, perché veramente il rinnovamento carismatico è nato con una spinta all'unità formidabile. In quell'incontro di Kansas City c'è fu un momento che non dimenticherò mai. A un certo punto uno, credo che fosse Ralph Martin, prese il microfono e immaginate, era di sera in questo stadio pieno, 40.000 persone, cominciò a parlare in maniera profetica, adesso dico, quel tempo mi sembrava in maniera strana. Voi vescovi, voi sacerdoti, piangete, fate lamento perché il corpo di mio figlio è spezzato. Voi laici, uomini, donne, fate lamento, piangete perché il corpo di mio figlio è spezzato. E io poco a poco cominciai a vedere le persone che intorno a me cadevano in ginocchio, singhiozzando per le divisioni del corpo di Cristo, che lì erano proprio macroscopiche. Tutto questo mentre c'era una scritta che campeggiava su tutto lo stadio che diceva: Jesus is Lord, Gesù è il Signore. Sembrava una profezia proprio di questo Spirito Santo che sta rimettendo insieme le membra disgiunte del corpo di Cristo. Io lo paragono al movimento contrario a quello che produsse l'allontanamento dei continenti. Oggi si parla, ci fu un movimento, una volta tutti i continenti erano uniti, poi si separarono. Bene, nella Chiesa sta avvenendo un movimento contrario, i continenti, i protestanti, gli ortodossi, i cattolici, si stanno riavvicinando. Papa Francesco sta dando un impulso enorme a questo. E io sono contento, grato al Signore che mi dà la possibilità di portare un piccolo contributo a questo movimento, che è quello che Gesù desidera, di vedere un giorno riuniti in concordia tutti i suoi discepoli. E così sono arrivato a questo giorno, ai miei 80 anni, continuando ad annunciare il Vangelo, e sono ancora agli inizi, e sono ancora agli inizi. La fine quando sarà? Non ci sarà, perché sarà eterna la fine, sarà eterna l'eternità. Grazie.